Hello there, benvenuti in questa nuova puntata del nostro C3 Podcast. Io sono il Mando.
E io sono Daphne.
E io sono Ermo.
E questo è il C3 Podcast.
Sigla.
Sigla.
La puntata di oggi sarà molto un revival, perché andremo a parlare di Qui-Gon, una figura molto amata da tutti i fan di Star Wars, anche se è durata molto poco in questo fantastico mondo, anche per Liam Neeson, un attore fantastico.
E innamoratissimo della parte.
Innamoratissimo della parte. Nonostante rimase un po' scioccato dai sequel, se non mi ricordo male, in un'intervista, e dalla quantità di prodotti fanservice che crearono, rimase molto scioccato, lo disse in un'intervista, non mi ricordo perché, però mi divertì molto questa cosa. E direi di iniziare parlando un pochino di Qui-Gon, della sua vita, perché alla fine noi arriviamo al primo film, che lui è già un maestro navigato, un maestro ribelle, è un maestro che sa cosa vuole, sa che non potrà mai essere nel consiglio e non gliene frega niente, e ha già il suo bellissimo Padawan, che è Obi-Wan.
E che Padawan.
Vabbè, allenato da Dooku.
Ed è qui una delle cose più interessanti di questa puntata, amici miei.
Che a sua volta è stato allenato da Yoda e da un altro, però non si decidono. Allora, è nato su Coruscant intorno all'80 BBY. E appunto addestra Obi. All'età di 12 anni viene addestrato da Dooku, quindi giovanissimo tra l'altro, un po' come Ahsoka. E aveva trascorso la sua ultima notte nella culla dei giovani, ridendo con i suoi amici, immaginando tutte le avventure che aveva avuto come Padawan, facendo pratica con la spada laser nella stanza degli allenamenti, in che Yaddle, tra l'altro, non gli ordinò di andare a letto.
Questa scena è
carina.
È incredibilmente empatizzabile, sì.
Non so perché mi sono immaginata una camerata tipo piena di bambini, e poi c'è tipo Yaddle che fa tipo la maestra che controlla, che dorme.
Bambini, andate a letto.
Ho trovato una cosa molto carina. In pratica, Qui-Gon inizia molto giovane il suo percorso per diventare un Jedi. E ha questo sogno, una volta mentre nelle camerate con gli altri Padawan, ha questa tipo visione di lui che si allena nel Tempio Jedi e insieme ai suoi amici, dopo un po' gli assegnano Dooku. Quindi c'è questa scena di Qui-Gon che va negli appartamenti di Dooku, bussa alla porta, entra e poi c'è un momento tipo di immenso tipo silenzio tra i due. Cioè nessuno dice assolutamente niente. Dopo un po' Dooku gli dice: socio, perché non dici nulla? Qui-Gon gli dice che in pratica aveva paura e gli fa che aveva paura appunto non riuscire a diventare un cavaliere Jedi e tipo di fallire. E quindi Dooku rimane molto stupito da questa risposta, perché gli dice che molti Jedi non ammetterebbero di avere questa paura, per appunto magari il giudizio del maestro. E diciamo che Dooku rimane molto... Allora Dooku decide di portarlo a fare un giro per il tempio e lo porta... Ci sono tre tappe molto importanti di questo tour. Durante questo tour lo porta nella sala dove si addestrano i cavalieri Jedi, quindi c'è la scena dove Qui-Gon vede tutti i maestri allenarsi e tutti anche Padawan, quindi un po' si rifà il sogno che aveva fatto. Poi lo porta un altro punto dove è tipo uno dei punti finali del loro tour. Lo porta tipo nel giardino dove c'è questo albero enorme, che è un po' tra l'altro diventa poi tra l'altro l'albero simbolo, che è quello che si vede in The Clone Wars e Tale of Jedi, che tra l'altro è anche tipo un po' un punto di ritrovo. E poi fino al finale del tour lo porta agli archivi. Mentre sono negli archivi, Qui-Gon viene tipo attratto da un holocron che ha una forma molto strana, cioè comunque diversa dagli altri, e Dooku rimane ancora molto più stupito. E quindi Qui-Gon chiede a Dooku se ci sono tipo profezie, tipo segreto o cosa. E
a patti, fratellino.
E Dooku rimane molto molto stupito e allo stesso tempo un po'. Cioè c'è scritto che lo guarda come se fosse un suo nemico. Però poi tutto è collegato, capito? Cioè coincidenze?
Adesso direi di fare un salto in avanti e di arrivare dove lui è già insomma in età adulta. Sono tanti anni che lui è un maestro molto valoroso, ma non vuole per ora prendere nessun allievo. Gli viene dato, perché viene costretto sostanzialmente a prendere un allievo, gli viene dato Xanatos, che sembra una medicina contro l'ansia.
Sì, mal di gola, no, per lui è di gola.
Esatto.
E... ma dico la Xanatos.
Xanatos, che insomma, vedendo la fine che fa, magari non è bellissimo. Essenzialmente Xanatos non è, diciamo, non è che glielo dà il consiglio, ma è lui che lo trova durante una campagna presso un pianeta di cui non ricordo il nome, che vado a vedere, su Telos.
Paesello bello importante per noi.
Quindi passò molti anni in missioni solitarie. Su Telos trovò questo ragazzo, Xanatos, appunto, che vide in lui del potenziale e decise di averlo come Padawan, nonostante tutto il consiglio non fosse particolarmente d'accordo. Notate una certa...
E c'è un vizio qui di quei conti.
un po' un recidivo, mi sembra che sia...
È un po' un Anakin 1.0.
Esatto, esattamente. Ma col secondo vedrai che funzionerà tutto.
Com'è?
Però prima, vedi, non puoi dire che il tuo allievo ha fallito se muori prima di vederlo fallire. Quindi, Brain Man.
Non puoi dire che il ragazzo sia un pericolo se muori prima che diventi un
esatto.
pericolo.
Esattamente.
Qui-Gon non ha sbagliato niente, perché Qui-Gon è morto prima di sbagliare.
Così nessuno può dargli la colpa.
Esatto.
Esatto.
La colpa è di Obi-Wan adesso, a sto punto. Che...
Eh sì, quello è rimasto da solo là, ha fatto casino lui, cazzo ne so io.
Io volevo essere, certo, lo assicuro, ma sono morto prima.
Mi hanno morto.
Sostanzialmente è recidivo anche perché la scelta dei Padawan non è sempre stata, cioè già allora non è stata una cosa molto intelligente. Non sappiamo perché una persona così intelligente faccia delle scelte così...
così stupide.
Sì. Forse perché dice, non so, è anticonformista, voglio andare con quasi un teenager, voglio andare contro il consiglio, lo prendo lo stesso, vaffanculo, tanto ce la posso fare. Non so se funziona, però penso sia così. Infatti, perché Xanatos, dopo un po' di missioni, passa al lato oscuro.
Fa un casino alla Madonna.
Sì, esatto. Passa al lato oscuro e niente. Ed è un bordello perché poi sostanzialmente viene creduto morto a una certa dopo un combattimento.
Ma egli morto non è?
Passano molti anni e Qui-Gon viene ancora costretto a scegliere un allievo. E la scelta ricade sull'ormai anziano relativamente, no? Però anziano Obi-Wan, che era già stava concludendo il suo 13° anno di età, sarebbe dovuto andare a fare l'agricoltore lì, campestre lì.
Citazioni a episodi vecchissimi questi.
Esatto, te lo ricordo. L'agrario, il Jedi agrario. Quindi sarebbe dovuto diventare, perché poi i ragazzi i Jedi, no, i Padawan, quando non vengono scelti dopo il 13° anno d'età, che è l'ultimo anno disponibile, vengono mandati in queste farm, in queste... Siamo in Australia.
In queste fattorie ecosolidali.
Dove imparano l'arte della medicazione.
Dell'agricoltura.
No, si dividono in o agricoltura o medicazione. Cioè, si dividono...
O erboristi.
Sì, cioè, sono proprio gli sfigati che non fanno proprio nulla di... Vabbè, però insomma...
Nigeristico.
No, vabbè, ma penso così, no? Cioè, comunque sia imparino tecniche con la forza e tutto, cioè nel senso...
Sì, certo. Beh, ricordiamo comunque quelle...
Che cazzo, sono comunque forse user.
Sì, no, certo. Ma ricordiamo comunque quel corpo lì è molto importante anche durante le campagne, durante le guerre, per le popolazioni che hanno necessità di cibo, ricrescere e tutto il resto. Quindi sono corpi che, va bene, noi scherziamo, però comunque alla fine nella campagna, nel giro della campagna, sono molto molto utili. E niente, alla fine sceglie Obi-Wan, nonostante non sia particolarmente convinto della sua scelta, perché comunque è già vecchio, cosa faccio, cosa non faccio.
È una testa di capo.
Esatto, cioè non, è che anche allora effettivamente Obi-Wan era una bella testa calda, e non si direbbe da come è andata poi, però è così.
No, ma lo sai che invece credo che sia esattamente lo sviluppo nel personaggio più giusto del mondo, quello di Obi-Wan. Che parte da testa di culo e arriva a essere il Jedi che
è. Un bello sviluppo, ecco.
No, intendo, cioè, se tu vedi come parte, anche il suo rapporto con Qui-Gon, di questo ne parlammo in realtà nell'episodio che dedicammo al caro Obi, tanto tempo
Obi
fa, ormai, in una galassia lontana. Tutto il rapporto che hanno loro due è incredibile, in realtà uno dei motivi di cui secondo me Qui-Gon è un personaggio pazzesco è per il rapporto che ha lui col suo maestro, per il rapporto che poi ha lui col suo apprendista, perché sono due rapporti molto poco da Jedi in realtà. O meglio, molto poco da Jedi canonico, ma quello che il Jedi dovrebbe essere. E c'è la famosa crisi politica, cioè Obi-Wan si dedica alla politica, sul suo pianeta natale scoppiano le rivolte e Obi-Wan fa, vabbè, fanculo tutto, vado a spaccare, vado a fare i cortei, fanculo. E praticamente quello che succede è che Obi-Wan va e Qui-Gon lo va a prendere, un po' come il padre un po' scazzato che ti viene a prendere la sera quando esci, lo pesca proprio per le treccine e gli dice, amico mio, meno. E Obi-Wan... da quel momento in poi diventa fedelissimo al maestro. Già prima aveva un buon rapporto, ma diventa fedelissimo il maestro e diventa la sua ombra. Cioè, qualsiasi cosa dica Qui-Gon, Obi-Wan lo segue in tutto e per tutto, perché vede come il maestro non fosse solo un rigido Jedi inflessibile, ma una persona che cercava di comprendere com'è che funzionasse Obi-Wan.
Se posso, in realtà, secondo me, questo tipo di rapporto è una cosa che secondo me viene molto molto poco. Cioè, ci sono secondo me un sacco di casi in cui invece abbiamo un rapporto un po' opposto, cioè nel senso che il maestro è praticamente il tuo maestro, quindi che ti deve insegnare, poi se hai problemi o non problemi, cioè, sono cavoli tuoi.
Cazzi tuoi, sì.
E a me fa ridere come in realtà anche Dooku sia stato un maestro a cui ci tenessero. E tra l'altro c'è, dopo Qui-Gon si mette ad addestrare Ventress. E anche lì c'è un momento, ad esempio, in The Clone Wars, quando Palpatine gli ordina di uccidere la propria apprendista, si vede che Dooku in realtà non vuole ucciderla. Infatti la lascia andare, poi vabbè, succede quel che succede. Però comunque sia, all'inizio cerca di non ucciderla.
Beh, alla fine è un Sith non convenzionale, questo qui. Cioè, Dooku è un personaggio fantastico anche per quello. E diciamo che ha tramandato molti insegnamenti a Qui-Gon. Tra l'altro molto interessante, nel secondo film, quando imprigiona Obi-Wan, gli rivela il suo piano, gli dice...
Quel dialogo, aspetta. Mamma mia.
Sì, che tra l'altro io l'ho riscoperto qualche mese fa.
Ma lo avevamo balzato tutti noi.
Ma infatti ho detto, ma gli ha detto tutto, ma scusami, ma gli ha rivelato tutto.
Ma zitto che fai spoiler.
No, dai, no, io voglio vedere gli altri. E gli dice chiaramente alla fine, sono sicuro che Qui-Gon avrebbe capito, no? Quindi anche questa cosa qua, il fatto che lui forse non si è mai perdonato del fatto che Qui-Gon sia morto, quasi lo ritenesse una sua colpa, non lo so, forse non avevi tramandato abbastanza, non essere stato lì per aiutarlo.
Però alla fine se tu ci pensi, Qui-Gon è stato ucciso da Maul, cioè che ha mandato Palpatine a ucciderlo. Il fatto che ora lui lavorerà con Palpatine, c'è questa scena dove lui tipo praticamente, cioè, si vede che è distrutto davanti all'albero e tutto.
No, quella scena in Tales of the Jedi
è buon lavoro. Ma tra l'altro sto vedendo The Clone Wars, ho visto la puntata quella dei figli della forza. Raga, lì è la prima volta dove compare il fantasma della forza di Qui-Gon, tra l'altro. Tanto c'è anche un vuoto di dove lui abbia imparato questa tecnica, però.
Sì, cioè io da prova a dirlo, ma... No, dice, sai che il tuo vecchio maestro ti insegnerà. Ma far che? Ma far cosa?
Ma
perché?
Come ha fatto?
Ma chi l'ha detto a lui?
Che tra l'altro notate che ci ha messo molto di meno a impararlo Qui-Gon rispetto a Yoda. Cioè Yoda è lì da quasi 1000 anni, non sa fare niente, confronto a lui, è un Blades.
Non lo so, Qui-Gon ha avuto modo di sviluppare anche, forse data la sua natura molto ribelle, molto anticonvenzionale, di imparare nuove tecniche, di imparare cose nuove, quindi sicuramente magari questa cosa qui era più portato a poter fare qualcosa che non era convenzionale ai Jedi di quel tempo.
Sono un ribelle mamma. No, è... Secondo me la cosa più importante che possiamo dire e che potremo mai dire in realtà del nostro Qui è proprio il rapporto col suo maestro, che molto spesso lo si sottovaluta, perché va bene, i film lo passano con 2 o 3 parole, fanno ah sì, Qui-Gon era l'allievo di Dooku Pufe Obi-Wan è Qui-Gon fratem, però in realtà il punto in cui vediamo veramente quanto importante fosse questa storia è proprio nelle serie. E vabbè, Tales of the Jedi ha fatto proprio il salto di qualità a riguardo, ma perché proprio il modo e la sinergia in cui i due personaggi si sviluppano è pazzesco. E se Dooku è diventato, grazie agli ultimi sviluppi che gli hanno dato, uno dei personaggi più interessanti, a mio dire, poi posso essere smentito, ma uno dei personaggi più interessanti di Star Wars tutto è grazie al suo rapporto con Qui-Gon. Questa neanche dicotomia maestro-allievo, perché alla fine sono anche diversissimi come maestri. Cioè, Qui-Gon è molto più padre, cioè molto più, sì, più figura paterna, mentre Dooku è più mentore e maestro. Però funzionano bene insieme, è proprio bello, ho fatto bene.
C'è una buona sinergia, tipo.
Sì, sinergizzano bene.
Una cosa molto figa, stavo leggendo qualche informazione su Liam Neeson, che quando descrive Qui-Gon dice che è tipo un monaco, un guerriero dei vecchi tempi, tipo un uomo d'altri tempi. È un saggio piuttosto che un filosofo, è molto abile nelle arti marziali, poi vabbè, con Maolo un po'.
Perché lo è Liam Neeson, noi qui siamo un po' tirato due.
Ha un'incredibile fiducia in se stesso, oltre alla qualità magica che gli consente di darlo in futuro, quindi preveggenza. Non è davvero ribelle, ma il suo codice. E non so perché, questa frase che dice è molto molto bella. Tra l'altro Liam è molto molto attaccato al suo personaggio.
Lui ci ha conservato la spada, non so se l'avete mai visto, durante alcune interviste, cioè lui a casa sua che fa aspettate un attimo, gli stanno parlando di Star Wars, fa aspettate un attimo, si gira e ha questa placca di legno con i supporti dove c'è la spada originale della Minaccia Fantasma.
Direi di fare il domandone finale. Allora, per come è andata la situazione, per come è andato tutto, quindi...
Male. Malissimo.
Date una percentuale di colpa anche a Qui-Gon o Qui-Gon è solo una pedina della scacchiera?
No, per cosa?
Per Anakin che ha fatto bordello e...
Ma no, ma alla fine c'è qualcuno che lo dice, ora io non mi ricordo esattamente... Ah no, scusa, forse è nell'apprendista del lato oscuro. Che c'è qualcuno che dice questa frase del tipo che in pratica appunto si rifà alle colpe in cui i tuoi Padawan diventano... Sit, ok? In realtà lì la colpa alla fine risiede nella persona, nel senso che
è una loro scelta.
Forse nell'episodio dei figli della forza. Però alla fine, tipo, anche Anakin lì si capisce benissimo che in realtà lui poteva impedire di diventare Darth Vader. Poi comunque era tutto, cioè, è un susseguirsi di cose che succedono, ok? Cioè, anche ad esempio tipo Palpatine. Non è nato con l'intenzione di diventare Sith, lo è diventato perché ha capito che c'era un problema. Il fatto è che l'ordine Jedi stava cadendo, a prescindere, no? Più che altro loro stavano usando riforme che andavano bene 1000 anni prima, ok? Il fatto che loro non si sono mai, tra virgolette, aggiornati, no? Ed è una cosa che succede...
Is this Italia?
Sì, no. Esatto, è una cosa che succede anche nel nostro mondo adesso, no? Usiamo leggi che andavano bene nell'anteguerra.
Nel 2000 mai.
No, il fatto che la comunità, la società va avanti e tu devi andare avanti con esso. Quindi secondo me no. Poi quando lui l'ha preso, cioè, ok, magari tu puoi dire, vabbè, Qui-Gon aveva la preveggenza, poteva tipo predirlo, infatti non funziona così, però allo stesso tempo, cioè, è un po' il 50-50, no? Beh, un po' come adesso, cioè nel senso magari i tuoi genitori ti crescono super bene e al persona modo tu un po' impazzisci, vai a rubare una gioielleria. Cioè, la strada, cioè ti buttano in mezzo ai lupi e ne esci proprio branco, non so, come quello.
È esattamente così.
C'è anche quello lì, tipo la strada che ti forgia.
Laureato nell'università della strada.
Comunque secondo me no.
Allora, percentuale di colpe in Qui-Gon, no, io non me la sento di dargliela, ma per il semplice motivo che sì, magari è successo un po' un bordello, un po', tra l'altro, stiamo edulcorando, è successo un gran bordello, però alla fine Qui-Gon così ha anche messo in moto tutto ciò che il bordello stesso lo risolverà. Cioè Qui-Gon alla fine ha dato il via all'ascesa degli Skywalker, che vedendo poi com'è finita, Qui-Gon ti potevi stare fermo.
Io sarei un appello, tipo, basta.
Non perché sia andata male, ma solamente perché poi uscita lì.
Vero.
No, comunque, io non me la sento di dare grandi colpe al nostro Qui per il banale e semplice fatto che lui tutto ciò che l'ha fatto in virtù di un forte credo verso qualcosa. Io non me la sento di dargli contro. Anche perché Qui-Gon veramente forse è uno dei pochissimi personaggi che in tutti i medium dove appare, tutte le storie che lo riguardano, rimane sempre e costantemente fedele a se stesso. Cioè Qui-Gon è incredibile, è un Jedi tutto un pezzo, proprio come dovrebbero essere. E a me piace un sacco come personaggio, non ho mai fatto segreto di questa cosa.
No, che tra l'altro stavo pensando, secondo me puoi dargli la colpa nel momento in cui ad esempio Palpatine con Maul lo ha addestrato completamente al lato oscuro, quindi gli ha insegnato le vie del lato oscuro. Secondo me è una cosa che anche sbagliano magari i Jedi, è che qua ai ragazzi non fanno magari una spiegazione sul lato oscuro, cioè nel senso che c'è magari anche una poca informazione su di loro, cioè nel senso i Jedi sono molto restrittivi in confronto, sono molto restrittivi, quindi Padawan alla fine se si trovano nel caso di passare al lato oscuro lo fanno molto più facilmente perché non lo conoscono.
Sì, no, i Jedi sono il genitore che ti dice perché no.
Sì.
Papà, ma perché non lo posso? Perché no? Perché lo dico io.
Va bene, io concluderei questa...
No, tocca a te.
Scusatemi.
No, ma tanto sono d'accordo su quello che avete detto, quindi cioè nel senso, per me non è un problema di Qui-Gon. Qui-Gon è stato ispirato da quello che credeva fosse una buona idea, penso che l'abbia fatto comunque sempre a fin di bene. Non gli do la colpa di questa cosa, perché comunque il potenziale che ha visto in quel bambino c'era, era solo riposto male. Quindi penso che magari forse ha annebbiato un pochino dalla voglia di poter risolvere le cose, dare veramente lo smacco all'ordine Jedi, facendogli vedere: guarda che io ti ho trovato il prescelto che tu bramavi tanto, e tu mi hai sempre tolto da ogni tipo di decisione e giudicato per ogni mio gesto, guarda che invece ti ho trovato il salvatore. E poi vabbè, è andata come è andata, quindi non gli do la colpa di questa cosa qui. Direi di concludere qua, siamo puntualissimi. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo la nostra pagina Instagram che è c3.p0odcast, dove potete trovarci, vedere tutti i nostri post, ci sono anche dei post curiosità backstage, dei reel simpatici, e potete contattarci direttamente da lì. Sappiate che su Spotify e su Apple Music ci sono, diciamo, degli spazi dove poter commentare ogni puntata. Se voi cliccate la puntata potete commentare la puntata, è anonimo, quindi noi non vediamo chi l'ha scritta ma vediamo il vostro commento e ci fa molto piacere leggerlo. Vi ricordo di andare a votare anche il podcast su Spotify, perché se voi appena aprite il podcast in alto sotto il nome c'è la possibilità di dare un bel punteggio, e noi vi chiediamo, magari se vi va, un bel punteggio, così se vi siamo stati simpatici vi chiediamo un bel punteggio. E noi ci sentiamo alla prossima puntata e vi auguriamo una buona giornata, o buon quel che farete. Buona giornata,
ciao,
alla prossima.